Laser.
Nella precedente puntata di questo Laser dedicato a Sigmund Freud abbiamo ripercorso alcuni aspetti della sua ascesa professionale e ci siamo avvicinati al mitico indirizzo Beagasse 19 nel nono distretto della capitale austriaca, dove il padre della psicanalisi visse e lavorò per 47 anni e dove il Freud Museum ne tutela la memoria e l'eredità spirituale. Daniela Finzi, responsabile scientifica del Freud Museum di Vienna, appena restaurato e ampliato, ci ha parlato della disposizione della casa e dello studio di Sigmund Freud, della composizione della sua famiglia e degli accenti espositivi che il restauro dell'edificio ha consentito di proporre al pubblico. In questa seconda puntata ci addentriamo nella vita privata e professionale dello studioso dell'inconscio e nel suo complesso rapporto con Vienna, la città in cui visse dall'età di 4 anni, in cui costruì la propria carriera professionale e da cui riuscì a fuggire il 4 giugno 1938 con parte della famiglia, poche settimane dopo l'annessione dell'Austria alla Germania. Daniela Finzi, lei ha accennato ai familiari di Sigmund Freud in questa casa numero 19 della Beagasse, in cui vissero a lungo anche 6 figli, la cognata Minna e il personale di servizio. Che ruolo ebbe nella sua vita la moglie Marta e come fu il rapporto coi figli?
Ich denk, sie hat ihm den Rücken freigehalten und hat ihn freigespielt und das glaube ich mit sehr viel Intelligenz und Charme und Willenskraft.
Marta gli ha per così dire guardato le spalle e credo con molta intelligenza e charme e forza di volontà. In quanto Frau Professor fece in modo che la vita di famiglia funzionasse senza attriti e davvero ci è riuscita, con regole stringenti per quanto concerneva l'andamento delle giornate, nelle quali vi erano momenti fissi per tutti, come i pasti o anche le gite al fine settimana, dove Freud era presente e interloquiva, anche se magari non per delle ore. Credo che proprio questa struttura stabilita da Marta abbia consentito momenti di convivialità condivisi. Rispetto ai rapporti familiari in generale, va detto inoltre che in quanto fanatico scrittore di lettere, quando era in viaggio, Sigmund Freud non scriveva solo a colleghi e amici, ma pure estesamente ai membri della famiglia. E anche quando i figli erano cresciuti e non vivevano più in casa, come Sophie, o erano all'estero, si scrivevano molto. Sia che le lettere trattassero di questioni filosofiche oppure esprimessero riflessioni o semplici osservazioni quotidiane, la qualità della comunicazione tra il padre e i figli, la tenerezza e la frequenza di quelle missive sono davvero impressionanti.
Die Qualität der Kommunikation und die Innigkeit und die Frequenz sozusagen ist sehr beeindruckend.
Ernst Freud, dalla prefazione all'edizione delle lettere di Sigmund Freud. Mio padre era uno scrittore di lettere di rara coscienziosità e sbrigava la sua vasta corrispondenza scrivendo di proprio pugno. Rispondeva sempre a tutte le lettere e lo faceva per lo più il giorno stesso che le riceveva. Ogni minuto lasciato libero dalle analisi era dedicato alla corrispondenza, perché la sera era riservata al lavoro scientifico. Molto è andato perduto. Numerosi pazienti non divulgano, a ragione, le lettere a loro destinate. Interi carteggi con membri della famiglia sono risultati irreperibili.
Se consideriamo le figlie femmine di Freud, il rapporto con Anna fu senz'altro eccezionale. Sophie morì molto giovane, nel 1920. La prima figlia, Matilde, diventò una donna molto autonoma. Lavorava come traduttrice, portava in giro per Vienna i pazienti stranieri del padre ed ebbe poi molto successo a Londra come designer di moda, fondendo la tradizione austriaca con quella inglese. Tutte, anche la madre Marta, furono donne forti, anche in esilio. I figli maschi hanno forse avuto più difficoltà con le aspettative paterne. Martin ha studiato legge ed è stato direttore della casa editrice internazionale Psychoanalytischer Verlag, producendo numerose pubblicazioni pregevoli, e si è occupato inoltre delle questioni economiche di Freud. Ernst, il padre del pittore Lucian, a un certo punto ha smesso di lavorare come architetto, è diventato una sorta di agente letterario di Freud e ha curato poi la prima pubblicazione delle lettere. Oliver studiò ingegneria e andò ad abitare a Berlino dopo la Prima Guerra Mondiale. Con l'avvento del nazismo nel 1933 cercò rifugio in Francia, fra l'altro a Nizza, e poi nel 1943 emigrò negli Stati Uniti, a Filadelfia.
Sehr weit weg, der war dann in, also der ist über Nizza nach Amerika, nach Philadelphia gegangen.
Vienna a cavallo fra 800 e 900 era un luogo di fermenti culturali, artistici e scientifici, con personaggi di spicco, con grandi eventi anche sociali e con salotti in cui si incontravano esponenti di primo piano. Sigmund Freud aveva molti contatti con intellettuali europei. A Vienna preferiva vivere ritirato o aveva una vita sociale?
Hatte ein gesellschaftliches Leben. Also, was mir da eher dazu einfällt, ist, dass versucht wurde, die Gesellschaft hierher zu bringen. Also es war wirklich ein Ort der Gastfreundschaft.
Direi che si portò la vita sociale fra queste mura. Questa era davvero una casa ospitale. Martha Freud definiva scherzosamente i pranzi in famiglia come banchetti ministeriali, perché c'erano sempre molti invitati. E si sa che negli anni in cui qui al mercoledì, nella sala d'aspetto dell'ambulatorio, si svolgevano gli incontri della società psicanalitica, i colleghi che partecipavano magari restavano anche a cena. Da lettere tra Anna e Lou Andreas Salomè, sappiamo anche che la casa era aperta ad ospiti la domenica pomeriggio, quando c'erano sempre in visita amici di Freud e più tardi anche della figlia Anna.
Das glaube ich auf alle Fälle. Dass hier ein Ort, eine Stätte war, wo Besucher gern gesehen waren und gut bewirtet wurden.
Questo era un luogo in cui gli ospiti erano benvenuti e trattati bene. Rispetto alla sua vita sociale, dallo stesso Freud sappiamo che andava a teatro. Quando era in viaggio era un assiduo visitatore di musei. A Vienna vi erano inoltre luoghi, per così dire, multifunzionali, come la libreria di Hugo Heller, nel primo distretto, che funzionava anche come galleria d'arte e come luogo per eventi. Heller era peraltro pure il secondo editore di Freud e nella sua libreria Freud tenne delle conferenze, ma in quegli spazi espose anche Egon Schiele. Io penso che vi siano state occasioni di incontro con artisti della generazione più giovane, ma in proposito mancano quasi del tutto notizie certe. Tuttavia si può dire che vi erano luoghi frequentati sia dagli artisti del tempo che da Freud. Una vera e propria vita sociale in grande stile, tuttavia, con un'agenda di inviti o partecipazione a salotti, questo direi di no. Sappiamo che frequentava i caffè. Per esempio, il Landmann e il Café Corp, che sono ancora oggi nel primo distretto. Era una persona socievole, apprezzava la buona tavola, soprattutto dalle sue lettere. Durante i suoi viaggi sappiamo che amava i begli alberghi e non disdegnava i piaceri della vita.
Er war ein geselliger Mensch und er war auch, das zeigen dann vor allem seine Reisebriefe, also er weiß dann gutes Essen zu schätzen, schöne Hotels, also er war schon auch ein Genussmensch, das schon, ja.
Si sa, fra l'altro, della sua ammirazione per Arthur Schnitzler, dei suoi problemi con Karl Kraus, dei suoi cordiali rapporti con Stefan Zweig, ma ebbe, per esempio, contatti con Gustav Klimt. Klimt è un artista suo coevo, che dovrebbe averlo incuriosito con quella sua marcata attenzione per la sessualità e l'eros. Del resto, gli scandali che accompagnarono la presentazione di molte opere di Klimt erano sulla bocca di tutti. Penso alla nascita della secessione, ai dipinti per l'università, al quadro Nuda Veritas, ai disegni di nudi femminili fortemente erotici.
Ist nichts überliefert, tatsächlich nicht, glaube ich auch, also höchstens mal von einer Gruppenausstellung oder dass da was erwähnt wird sozusagen, auch in der Sezession und so.
Non ci è tramandato nulla, in effetti. A parte qualche cenno alla visita ad una qualche mostra collettiva, magari alla secessione. In fatto di arte, per esempio, il figlio Ernst era molto aggiornato per quanto riguardava i movimenti artistici dell'epoca. Freud invece si interessava fortemente ai maestri antichi e all'antichità classica. E per quanto riguarda il design, se guardiamo agli interni della Bergasse, sono praticamente tutti arredi del XIX secolo. Tornando a Arthur Schnitzler e all'ammirazione che Freud nutriva per lui, abbiamo in mostra una lettera d'invito che l'autore ricevette per venire a cena qui nella Bergasse. Ma va aggiunto che proprio grazie all'effettiva affinità di contenuti e di metodo fra Freud e Schnitzler, soprattutto in periodo giovanile, entrambi erano piuttosto occupati a marcare le differenze da altri artisti, autori o studiosi del tempo. Su questo tema dei rapporti di Freud con i suoi celebri contemporanei, bisogna dire che si tende spesso a pensare che sedessero tutti allo stesso tavolino di uno stesso caffè. Ma in realtà a un tavolo c'erano i letterati, a un altro gli scienziati, altrove gli psicanalisti. Erano magari tutti nello stesso spazio, alla stessa ora, ma separati, non mescolati.
I letterati, und da die Wissenschaftler und da die Psychoanalytiker und war schon alle in einem Raum und zur gleichen Zeit, aber nicht miteinander, nicht durchmischt.
Arthur Schnitzler, dai diari, Vienna, 16 giugno 1922. Dal professor Freud. Ci sono sua moglie e la figlia Anna. Finora gli avevo parlato di sfuggita solo un paio di volte. È stato molto cordiale. Abbiamo parlato dei tempi trascorsi negli ospedali e di quelli come militari, dei superiori che avevamo in comune, del sottotenente Gustl. Poi mi fa vedere la sua biblioteca, libri suoi, traduzioni, scritti di suoi allievi, dappertutto piccoli bronzi antichi. Non pratica più. Si limita a formare allievi, che a questo scopo sono in analisi da lui. Mi regala una bella nuova edizione delle sue conferenze. Tardi la sera mi accompagna dalla Berggasse al mio appartamento. Il colloquio si fa più confidenziale, più personale, sull'invecchiare e sulla morte.
Cavallo fra 800 e 900, Vienna era una città aperta alle arti e alla cultura, ma era anche marcatamente antisemita. Freud lo sentì per tutta la sua vita, fortemente già ai tempi dell'università, ma anche la sua nomina nel 1902 a professore richiese 7 anni. Il 10 maggio 1933, poi, i suoi libri vennero bruciati pubblicamente dai nazisti. La sua reazione fu sarcastica.
Ma che progressi! Nel Medioevo avrebbero bruciato me. Oggi si accontentano di bruciare i miei libri.
Come visse Freud l'antisemitismo, Daniela Finzi? Lo accettò semplicemente?
Hat er das einfach hingenommen? Also ich glaube, zum einen war er Stratege.
Da un lato era uno stratega, anche nelle sue amicizie strette. Per esempio i suoi rapporti personali e di lavoro con Carl Gustav Jung, che era uno studioso senza radici ebraiche, vanno forse considerati anche alla luce di questo fatto, cioè dei vantaggi che questo avrebbe potuto portare. Sono riflessioni che fanno dedurre quanto Freud fosse consapevole della questione e di come fosse parte di una situazione oggettiva con la quale bisognava scendere a patti. Che Freud fosse una persona vigile lo sappiamo. Era un attento lettore di giornali. Seguiva gli eventi politici sia locali che internazionali con molta attenzione e ha anche preso la parola scrivendo lettere ai giornali. Ha apposto la sua firma a lettere di protesta, ma ha sempre soppesato bene a cosa dare il suo nome. Rispettava e accettava, per esempio, il movimento sionista, ma non lo ha mai sostenuto attivamente. Era sicuramente molto focalizzato sulle sue cose.
Com'era il rapporto di Freud con l'ebraismo?
Fu un rapporto incredibilmente complesso. È nella prefazione che lui scrisse nel 1930 per l'edizione ebraica di Totem e Tabù. Il volume è uno degli oggetti esposti nella nuova mostra, che lui, ateo, un ebreo senza Dio, come si autodefinisce, descrive il suo rapporto con l'ebraismo. In quella prefazione lui illustra questa sorta di paradosso, per cui anche quando dall'ebraismo si sottrae tutto, c'è ancora qualcosa che rimane. Lui non parla di essenza o di nucleo, bensì di qualcosa che rimane e che magari le generazioni future potranno definire. Allo stesso tempo è tuttavia fortemente critico della religione e però non si spogliò mai di una forma di identità culturale ebraica e, a differenza di molti altri, non si convertì mai. Nonostante ciò, non sopportava l'idea dei rituali ebraici così come li immaginiamo nella vita di un intellettuale ebreo assimilato qui a Vienna. In casa Freud non venivano osservati affatto. La qualcosa avrebbe potuto essere invece naturale per la moglie Marta, vista la famiglia da cui proveniva.
Das hat nicht stattgefunden und ich glaube, dass also dass sie sich das sehr wohl vorstellen hätte können auch aus dem Elternhaus, aus dem sie kam, ja.
La mia lingua è il tedesco. La mia cultura, la mia formazione sono tedesche. Ho considerato la mia dimensione spirituale come tedesca fino a quando ho cominciato a notare i crescenti pregiudizi antisemiti in Germania e in Austria. Da allora preferisco chiamarmi ebreo.
Il rapporto di Freud con Vienna parrebbe di amore e odio. Una volta in salvo a Londra, nel 1938, disse che Vienna era stata la sua prigione, ma che l'aveva amata tanto.
Londra, 6 giugno 1938. La sensazione di trionfo per la libertà conquistata si mescola troppo al dolore, perché amavo tanto la prigione dalla quale mi hanno fatto uscire.
Quando si vive qui, c'è questo topos di amore e odio. E forse il temperamento in genere e la tendenza dei viennesi ad irritarsi facilmente. Sigmund Freud li conosceva bene, però allo stesso tempo sapeva apprezzarne i pregi. In anni giovanili vagheggiava di trasferirsi in America, se l'ambulatorio non avesse avuto fortuna e non avesse potuto mantenere la famiglia. Lo apprendiamo dalle sue lettere a Wilhelm Fliess, anche se non si sa quanto fondate fossero queste riflessioni. Era inoltre un grande amante di Londra. Là si sentiva davvero a casa. Mentre a Parigi, dopo il periodo presso Charcot nel 1885-86 e dopo la tappa nel viaggio in treno verso l'esilio nel 1938, non tornò più. Del resto bisogna dire che i suoi fratellastri, i figli di primo letto del padre Jacob, vivevano a Manchester, aveva quindi familiari là. Dunque questo suo vagheggiare di vivere in Inghilterra non è così strano. Quando la sua famiglia arrivò a Vienna, poco dopo la metà dell'Ottocento, era ancora in atto una breve era liberale. Non si era ancora affermato l'antisemitismo. Non si erano ancora moltiplicate le sfide sociopolitiche che si presentarono poi per via dell'accelerazione che si produsse nella crescita di Vienna attorno alla fine dell'Ottocento. Quando il padre Jacob si stabilì in città con Amalie e con i figli, Sigmund poté crescere in un'era improntata alla tolleranza, in cui in una società in pieno progresso anche per gli ebrei era possibile fare carriera, proprio per esempio nel campo della cultura e dell'arte. Non stupisce quindi che per larga parte della comunità ebraica la casa imperiale fosse vista come fattore di grande stabilità. Si può affermare in questo senso che Freud fu un patriota e che lo fu fin nei primi anni della Grande Guerra. Poi dal 1918, quando implode l'impero e viene proclamata la Repubblica, abbiamo alcune lettere eloquenti in cui fa riferimento ai cumuli di macerie che gli Asburgo si sarebbero lasciati alle spalle. Però forse si trattava di una reazione momentanea. Freud non era monarchico, ma credo trovasse lati positivi nella stabilità di quella forma politica.
Er war jetzt kein Monarchist, aber ich glaube schon, dass er mit dieser stabilen Form auch, also dem auch was abgewinnen konnte.
Quello di Freud con Vienna fu dunque un rapporto sfaccettato. E come fu il rapporto di Vienna con Freud, Daniela Finzi? Come reagì la città alla psicanalisi? Sappiamo che la prima edizione dell'interpretazione dei sogni vendette poco.
Era una piccola tiratura e molte copie sono andate al macero. Nelle sue lettere Sigmund Freud ha dato l'impressione di sentirsi del tutto solo. Usò il termine splendid isolation, splendido isolamento. Se però si guarda quali sue opere e quando venivano recensite, non è completamente vero. Nella stampa scientifica c'era e come attenzione. Per esempio sul suo volume L'interpretazione dei sogni vi furono recensioni anche ampie. Penso a quella sulla prima pagina della Arbeiter Zeitung, scritta con un linguaggio accessibile anche al grande pubblico. Però ci è voluto del tempo. Non dimentichiamo che per molti anni la psicanalisi non trovò considerazione all'interno dell'Università di Vienna e che lo stesso Freud dovette aspettare a lungo la nomina a professore. C'è tuttavia un ottimo studio dal titolo Freud in der Presse, Freud nella stampa. E lì si vede, per esempio, quanto sia stato presente nei media negli anni venti. Lo si vede bene in particolare nel 1926, in occasione del suo 70° compleanno, quando si può desumere che davvero lo conoscevano tutti. Non si può affermare che fosse già famoso in tutto il mondo, ma che venisse ignorato a Vienna non lo si può proprio dire. Negli anni precedenti, all'inizio del Novecento, invece, un'ampia notorietà non gli era ancora possibile. Gli studi sull'isteria sono del 1895 e si rivolgevano ad un pubblico specializzato. L'interpretazione dei sogni viene pubblicata proprio a cavallo dei due secoli, però nel frattempo è un libro annoverato fra i 100 più importanti dal punto di vista scientifico. Ma effettivamente ci è voluto un decennio, fino agli anni 10 del Novecento, perché si affermasse.
Sicherlich bis in die 10er Jahre reingedauert.